cultura che non ti aspetti.
Buonasera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18.30. Oggi 23 aprile è una giornata particolare, la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, giornata istituita dall'UNESCO, istituita però sulla base delle celebrazioni spagnole, le celebrazioni per il patrono San Giorgio, San Giorgi, e che ci portano a raccontare una giornata davvero particolare in cui ci si regala libri e rose all'insegna della cultura e dell'amore. Noi ne parleremo questa sera a K in Libertà. Vi dico soltanto tanto che mi è capitato di vedere le immagini di casa Batlló, casa di Gaudí, con questi balconi, con queste maschere, ecco, di questi caratteristici balconi ricoperti di rose, di questo color rubino rosso, che davvero sono impressionanti e spettacolari. Ne parleremo in K Libertà. Tra poco invece protagonista di nuovo, questa settimana lo è già stata, l'altro giorno abbiamo parlato della techno music, questa sera invece parliamo di Kanye West, parliamo di hip hop, ma soprattutto appunto di questa star che in questi giorni è sotto i riflettori per le numerose date dei concerti annullati, da prima Londra, poi Marsiglia, ora anche la data di giugno a Basilea. Scopriremo cosa sta succedendo e perché appunto le date del suo tour per presentare il nuovo disco Bully vengono man mano annullate. Poi alle 17.20 invece questa sera sgranocchieremo Anna Cardi con Daniele Bernardi, parlando con lui del dio della danza di Vaclav Nijinsky, e alle 18.15 invece con Valeria Palumbo andremo alla scoperta di un'importante voce femminile della letteratura tedesca degli anni 30, una figura molto apprezzata dai grandi come Döblin, Tucholsky e Stefan Zweig, e poi tanti altri temi che questa sera scopriremo insieme man mano qui a K. Intanto io voglio ricordarvi, come sempre, il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivere ed è lo 079-382-6765. È ora di cominciare. Noi questa sera lo facciamo in bellezza, ma lo facciamo sempre in bellezza, con la musica che Corrado Antonini sceglie per noi questa sera, con Elvis Presley e la sua Jailhouse Rock. E questa sera abbiamo iniziato davvero con grande ritmo e con un grandissimo classico, Jailhouse Rock di Elvis Presley, ed era un brano di Jerry Leiber e Mike Stoller che Elvis Presley portò al successo nel 1957. E noi adesso ve lo annunciamo, vogliamo parlare di Kanye West, classe 1977, nato ad Atlanta, uno dei rapper di maggior successo dei primi anni del XXI secolo, così da molti viene considerato, che cantante però che con le frasi ed esternazioni razziste e antisemite espresse ultimamente ha sollevato una serie di malcontenti, di critiche, di polemiche, per cui diverse date del tour in giro per il mondo per presentare il suo nuovo album stanno saltando. E tra le tante date, dicevo in apertura, è saltata pure quella di Basilea di giugno allo stadio St. Jacob Park. Noi per parlarne abbiamo questa sera ospite Andrea Di Quarto, storico dell'hip hop, giornalista, scrittore. Andrea Di Quarto, buonasera e bentrovato.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
Allora, partiamo dalla musica di Kanye West. Lei, Andrea Di Quarto, ha scritto diversi libri, tra l'altro uno su Tupac, che è stato una delle figure più influenti e prolifiche della storia dell'hip hop statunitense, 75 milioni di dischi venduti in soli 2 anni di carriera ed erano gli inizi degli anni 90. Ecco, Kanye West invece dove lo mettiamo e come lo definiamo?
Ma per restare insomma alle autocitazioni, l'ho messo in copertina sul secondo volume della mia storia dell'hip hop americana, quindi quella che andava dagli anni 2000 a oggi, per dire l'importanza che ha avuto proprio nel XXI secolo. È un personaggio per cui, come insomma scriveva e come piace sempre dire, si parla sempre per iperboli e non si può che non parlarne per iperboli, sia che se ne parli musicalmente, quindi di genio, visionario, personaggio che ha sicuramente cambiato proprio la musica hip hop, essendo più musicista ancora, prima ancora che un rapper, quindi un produttore straordinario che ha recuperato sonorità della storia proprio musicale afroamericana, che ha cambiato profondamente l'hip hop e che invece come autore, come paroliere, ha inserito proprio elementi anche di spiritualità, insomma si è allontanato molto da quella che era un po' sempre l'iconografia di insomma prostitute, pistole, rapine e cose insomma, di un rap che l'aveva preceduto in quegli anni. E queste sono, come dire, le iperboli dell'artista. Le iperboli dell'uomo purtroppo sono altrettanto enormi, perché
Andrea Di Quarto, prima di arrivare alle iperboli dell'uomo, è ancora una domanda soltanto. Pensando al suo nuovo album, ecco, è all'altezza, diciamo, di quanto lei ci ha detto ora? Quindi restiamo per un attimo ancora sulla musica.
Diciamo che le vicende, la situazione personale ovviamente sta intaccando anche il percorso musicale, quando non c'è magari una lucidità anche di pensiero dietro, insomma produrre proprio dei capolavori che se ne dica è abbastanza difficile. Ecco, non credo che le ultime cose siano all'altezza dei capolavori precedenti che ci ha regalato, perché sicuramente un artista che ci ha dato delle cose che restano scolpite nella storia dell'hip hop, a prescindere poi da tutte quelle che saranno le conseguenze delle sue insomma nefaste uscite. Però al di là adesso di queste ultime cose, no? Kanye West ha una storia, come dire, di uscite avventate, di gesti clamorosi, fu anche un tempo squalificato, tra virgolette, per aver strappato un microfono a Taylor Swift durante una cerimonia di premiazione, no? di MTV Awards. Ha sempre fatto delle cose sopra le righe, ma è un personaggio che quando era ancora sconosciuto, l'abbiamo visto su un documentario perché ha dato a Netflix, si faceva già seguire da un cameraman, perché lui era convinto che sarebbe diventato una superstar. Quindi sin dai tempi da 17enne, 18enne, lui riprendeva tutta la sua vita, continuamente veniva ripreso perché era sicuro che stesse costruendo la storia di una star. E così poi è stato, perché effettivamente queste riprese sono diventate un documentario per Netflix. Quindi è sicuramente un personaggio particolare. Il problema però è qui insomma, arriviamo un po' alle vicende per cui ecco, ci stiamo sentendo. A proposito, per stare anche un po' nella cronaca, adesso ci sono molte polemiche anche in Italia, io sono italiano, vivo in Italia, per il concerto di Reggio Emilia, certo. Un concerto da 130.000 spettatori, sarebbe l'arena più grande dove lui si sarebbe esibito a oggi se avvenisse questo concerto, e hanno già venduto 68.000 biglietti, però sta montando molto la polemica perché nessuno ancora ha preso posizione degli organizzatori, mentre diciamo Reggio Emilia è una città medaglia d'oro per la resistenza, città d'oro partigiana, cioè medaglia di città, quindi grande storia partigiana e tutto quello che ne consegue, sta ovviamente insorgendo contro questo concerto, quindi vedremo da qui a luglio che cosa succederà. Però ecco, la considerazione che secondo me va fatta quando ci poniamo di fronte a un personaggio così complesso, così complicato e così bifronte, per essere limitati, di Kanye West. E di chi stiamo parlando? Perché Kanye West ha da tempo una patologia conclamata, cioè un disturbo bipolare di tipo 1, che proprio per le sue stesse caratteristiche porta le persone ad avere queste manie di onnipotenza, ad avere questo sganciamento dalla realtà, questi deliri proprio di onnipotenza. Questa è una malattia psicotica grave, il bipolarismo di tipo 1. Lui è in cura, lui sicuramente, come può essere in cura una rockstar, perché sapete, in un paese dove chi ha tanti soldi, insomma, può ammorbidire anche la giustizia nei suoi confronti. Immaginiamoci se possono esserci dei medici che ti impongono di fare delle cose. Forse magari in Italia avrebbe avuto un trattamento sanitario obbligatorio, in America questa cosa non gli è mai stata fatta, però non sappiamo in questo momento quanto sicuri e quanto non sicuri. Quindi, quando ci troviamo di fronte alle uscite di Kanye West, dobbiamo sempre chiederci: stiamo parlando con una persona, tra virgolette, normale, espressione che a me non piace moltissimo, ma insomma, per capirci, una persona quindi non affetta, diciamo, da disturbi particolari, o stiamo parlando di un malato? E io
Certo.
purtroppo propendo più per la seconda ipotesi, perché
Però
insomma.
Andrea Di Quarto mi verrebbe anche da dire, insomma, per un personaggio della sua statura, insomma, così famoso, che dispone anche di una, che ha una certa disponibilità economica, ecco, che ha raggiunto questi livelli, alla fine sapendo di questa malattia, insomma, ci potrebbe essere anche un entourage, alla fine intorno a lui, no? Capace di prevenire oramai questi disastri, anche perché a questo punto è in rischio anche la sua carriera.
Assolutamente, la sua carriera, la sua stessa vita personale, diciamo, ormai in crisi tra i matrimoni, sbagliata questa unione con questa anche moglie Bianca Censori, un'altra unione così patologica e disturbante che vediamo per molti comportamenti. È chiaro che la malattia affetta tutto. Quando ci diciamo un entourage intorno, io vorrei fare un esempio. Quando si è molto potenti, insomma, c'è anche un altro signore che ha le chiavi, che ha i codici della bomba atomica in questo momento, che ha un entourage intorno, eppure nessuno riesce a dirgli: non
Questo è un
svegliarti
bel
la mattina
esempio.
e mettere a ferro e fuoco l'umanità, perché quando giustamente hai a che fare con quel tipo di personalità, anche per Trump ci si sta cominciando a chiedere se parliamo di un uomo, come dire, eccentrico, se parliamo di una persona con qualche disturbo. Il discorso sta diventando serio anche nei suoi confronti negli Stati Uniti. Vuol dire, è quello che dobbiamo chiederci a questo punto. E lì è veramente difficile dare una risposta. Dividiamo
Certo.
l'artista dall'uomo, andiamo solo a vedere il concerto e lasciamo perdere le cose che dice. Lui stesso, tra l'altro, a gennaio, il 26 gennaio, si è scusato, no, di queste cose, ha parlato della sua malattia, ha parlato del fatto ha proprio spiegato le problematiche della sua malattia, questi episodi, diciamo, di delirio e di impotenza, ha detto che sta cercando di letteralmente tornare a casa, quindi di riportarsi che si sta curando, ha chiesto di avere pazienza, che questi comportamenti paranoici, impulsivi, psicotici, insomma, sta cercando di contenerli. E lì dobbiamo farci tutti una domanda: che cosa facciamo?
E certo,
Come ci poniamo di fronte a questa cosa?
sì, anche perché anche qui, no, pensando ai concerti, alla fine il lato bello di un concerto è anche proprio il rapporto che si crea tra la star e il pubblico, quindi c'è uno scambio quasi anche fisico, diciamo, seppur poi si è lontani perché uno è sul palco e il pubblico invece è un po' distante, però comunque solitamente si crea una certa alchimia e quindi mi verrebbe da dire, allora sì, ascoltiamo magari la musica di Kanye West finché merita, perché come diceva lei adesso l'ultimo album magari non è comunque all'altezza delle sue produzioni precedenti, ma forse ecco i concerti sono effettivamente un po' borderline.
Sì, anche se io a volte mi chiedo, si innescano poi anche secondo me dei meccanismi perversi quando ci si trova di fronte a personaggi, ma anche a situazioni, a sport, dove c'è un po' il brivido di quello che può succedere. Secondo me di fronte poi a certi personaggi, quando li si invita, quando li si mette su un palco, eccetera, scatta anche questa, come dire, sottile, no? Questa cosa di dire: ma vediamo un po' che cosa succede, potremmo essere anche testimoni di qualcosa di straordinario, di ripetibile, anche negativamente, no? E
Certo.
purtroppo lo spettacolo ha dei suoi meccanismi perversi. Io mi auguro che qualcuno si ravveda a questo concerto di fronte a 103.000 persone, italiano, non lo so, quello di adesso in Francia a Marsiglia, visto che è stato posticipato, mi sembra sempre l'anticamera un po' poi del rinvio definitivo. Però è veramente difficile prendere una posizione netta, no? Perché se stiamo parlando di una persona, se partiamo dal presupposto che abbiamo di fronte un soggetto che va, tra virgolette, aiutato, quindi una persona che va in qualche modo capita, che si è, ripeto, scusata, che sembra aver preso coscienza delle cose che ha detto, poi magari più tardi ne combinerà un'altra, perché è ovvio che fa parte del percorso. Allora dovremmo dire: ok, non possiamo condannare una persona per perché, come dire, ha una patologia grave. Se tendiamo a vedere gli artisti, come spesso li vediamo, come non persone, no? Come superuomini, persone che non hanno problemi reali, che sono, perché purtroppo tutti, chi più chi meno, abbiamo una sorta di idolatria verso i personaggi dello spettacolo, a volte non lo ammettiamo neanche a noi stessi, ma tutti poi abbiamo quell'idolo che consideriamo in qualche maniera sopra le cose umane.
Sì. Da un lato ha ragione, mi trovo con quello che lei dice, però dall'altro canto trovo anche che persone che raggiungono un successo come questo abbiano anche, portino con loro, con sé anche una certa responsabilità, perché comunque danno anche dei messaggi, no? Certo. E parlano a una quantità di persone incredibile, e credo che forse, ecco, dal mio punto di vista, ma questo è il mio punto di vista personale, ecco, la responsabilità che hanno supera, ecco, magari la comprensione che si può avere rispetto, ecco, quella che può essere in questo caso una patologia, una difficoltà. Ma ripeto, questa è la mia posizione personale, e mi riferisco in particolar modo adesso ai concerti, ma insomma staremo a vedere. Andrea Di Quarto, noi abbiamo quasi esaurito i minuti a nostra disposizione, ma abbiamo un brano da far ascoltare.
Volete un suggerimento? Io penso che lui ne ha fatti diversi, no? Can't tell me nothing, ecco. Can't tell me nothing, no? Nessuno può dirmi niente, potrebbe essere già simbolico di questo suo atteggiamento nel passato. Però rispetto alle cose che dicevamo prima, oppure anche Jesus Walt, per esempio, no?
Sì.
Dove lui si rappresenta, certo, in maniera che in quel caso
ci
esagerata.
Riporta Trump.
Sì, però c'è una cosa che bisognerebbe, proprio un'ultima cosa riguardo ai comportamenti dobbiamo anche considerare la storia di questa persona, uno che oggi dice quelle cose, però in passato attaccò Bush, per esempio, perché dicendo Bush, quando ci fu l'episodio dell'uragano Katrina, no? Dicendo Bush se ne infischia dei neri, e quindi creò una grossa polemica con il presidente degli Stati Uniti, poi però magari anni dopo va a essere sostenitore di Trump. Cioè, è difficile che pensare che il figlio del primo nero che sia diventato, o il primo afroamericano che sia diventato editor, diciamo, della photo editor di Sports Illustrated, sia contro i neri, non sento un orgoglio di afroamericanismo e tutte queste cose qua. Quindi è veramente, ci si ritrova ogni giorno di fronte a una persona diversa. Ecco, questo teniamone un pochino conto. Io non è che voglio trovare discolpe per certi comportamenti,
no, certo.
Credo che stiamo di fronte a un soggetto disturbato, assolutamente, in questi termini.
E allora noi ci lasciamo ascoltando la sua musica, Kanye West con Can't Tell Me Nothing. Andrea Di Quarto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
La 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 la, wait till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forgot where I came from.
La, 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 wait till I get my money right. La, 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 then you can't tell me nothing, right?
Excuse me, was you saying something?
Uh-uh, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing.
Let up the suicide doors. This is my life, homie, you decide yours. I know that Jesus died for us, but I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day, but homie, this is my day. Class started 2 hours ago. Oh, am I late? No, I already graduated. And you could live through anything if magic made it. They say I talk with so much emphasis. Ooh, they so sensitive. Don't ever fix your lips like collagen to say something where you gon' end up apologizing. Let me know if it's a problem then. Aight, man, holla then.
La, 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 wait till I get my money right. La, 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 then you can't tell me nothing, right?
Excuse
can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing. Let the champagne splash, let that man get cash, let that man get past. He don't even stop to get gas. If he could move through the rumors, he could drive off of fumes, cuz how he move in a room full of no's? How he stay faithful in a room full of hoes? Must be the pharaohs, he in tune with his soul. So when he buried in a tomb full of gold, treasure, what's your pleasure? Life is a depending how you dress her. So if the devil wear Prada, Adam Eve wear Nada, I'm in between, but way more fresher, but way less effort. Cause when you try hard, that's when you die hard. Your homies looking like, why God, when they reminisce over you, my God.
La, 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 wait till I get my money right. La, 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 then you can't tell me nothing right.
Excuse me, was you saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Uh-uh, you can't tell me nothing.
Till I get my money right. La, 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 la. Then you can't tell me nothing right.
Why don't we play?
Yeah. Yeah, yeah. No, I'm serious, yeah. I got money.
Oh, good money made. Oh,
e l'abbiamo ascoltata tutta, 17:22 minuti, è tempo di sgranocchiare Anna Cardi. Noi questa sera lo facciamo con Daniele Bernardi, autore, regista e attore. Buonasera Daniele, ben ritrovato.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti.
Allora, in cartellone nella rassegna dell'AC sabato e domenica al Teatro Foce però andrà in scena Io sono Nijinsky, uno spettacolo liberamente tratto dai diari della stella dei balletti russi. L'appuntamento è per sabato alle 20 e domenica alle 17, uno spettacolo di e con Daniele Bernardi. Daniele Bernardi, da dove vogliamo partire per presentarlo?
Ma forse la prima cosa che occorre dire è chi era, chi è stato Nijinsky e qual è stato il suo rapporto con la Svizzera. Nijinsky è certamente stato il ballerino più importante del Novecento, con la sua apparizione sui palcoscenici d'Europa e di tutto il mondo, direi, perché poi ha viaggiato anche moltissimo. Nella storia della danza si sancisce un prima e un dopo, ma la sua carriera è stata anche brevissima e fulminante, perché nel 1919, quando in seguito a una rottura con l'importante compagnia dei balletti russi di Sergei Diaghilev, alla quale si era legato, e in seguito al suo matrimonio si era trasferito in Svizzera assieme alla moglie Romola De Pulcki e alla figlia, in attesa della fine della Grande Guerra, e lì è stato colto da un crollo nervoso improvviso e deflagrante, crollo nervoso che in parte era certamente legato alla sua storia familiare, alla notizia della morte di un fratello ormai lasciato in Russia da molto tempo, malato lui pure di nervi fin dall'infanzia. Allo stesso tempo crollo nervoso legato al contesto storico in cui Nijinsky si trova ad operare. Non dimentichiamo che siamo nei primi del Novecento, c'è la fine della Prima Guerra Mondiale, la pandemia di spagnola, c'è il crollo dell'impero russo che in qualche modo nella mente di questa persona era come se tenesse un po' insieme tutto un suo immaginario. Quindi la figura di Nijinsky, con la sua follia che lui espresse tra l'altro in quel momento a St. Moritz attraverso un ultimo assolo di danza e ai suoi celebri diari della pazzia, è in qualche modo la follia anche di un contesto storico e globale non molto dissimile da quello di oggi. Infatti nei diari di Nijinsky si parla costantemente attraverso questa lingua che lui mette in campo, assolutamente appunto schizofrenica. Si parla di guerra permanente, di commercio perpetuo, di economia mortifera, quindi in qualche modo la sua storia ha a che fare col nostro presente.
Una storia che ha a che fare con il nostro presente. Ma Daniele Bernardi, che cosa l'ha colpita personalmente, ecco, dei suoi diari, ma soprattutto, ecco, metterli in scena? Qual è stata la difficoltà, la sfida, o anche cos'è che l'ha affascinata?
Ma non è facilissimo rispondere a questa domanda. Diciamo che la cosa che mi ha colpito è che Nijinsky è geniale e tonto allo stesso tempo, cioè era sicuramente un essere umano anche un po' sprovveduto, sempre manovrato dagli altri, prima da questo impresario Sergei Diaghilev, che l'ha praticamente schiavizzato sia dal punto di vista lavorativo che umano e sentimentale, era il suo amante, era una sorta di schiavo sessuale, quindi questa figura così fragile, così sprovveduta, che però è dotata di questo grande talento legato al linguaggio della danza, soprattutto perché lui si dice che quando parlava, quando scriveva anche i diari, si dice che siano pieni di errori di ortografia, non sapeva esprimersi, eppure in questa sua ingenuità c'è questa genialità che vede oltre, c'è una capacità di visione. E il lavoro che è stato fatto, i lavori che sono stati fatti, diciamo, perché è stato un lavoro lunghissimo, diciamo, il lavoro sul diario è stato veramente difficile ed estenuante, perché la scrittura di Nijinsky appunto non mantiene un punto fermo, salta da un argomento all'altro continuamente, essendo lui in preda a uno scompenso psicotico. Quindi io ho dovuto prendere questi diari, che sono pubblicati presso Adelphi, sono molto celebri, e districare la materia per riassemblarla nella costruzione di monologhi separati che avessero, come posso dire, una loro chiara questione in ognuno di in ogni testo. Dopodiché, per come posso dire, creare un impianto narrativo che aiutasse lo spettatore ad entrare nella storia, ho affiancato a questi monologhi costruiti coi diari il resoconto che fece sua moglie Romola, un adattamento del suo resoconto dei giorni della follia. Quindi noi abbiamo uno spettacolo che da un lato è scandito dai resoconti di Romola, e allo stesso tempo, attraverso una voce off, di, tra l'altro affidata all'attrice e cantante Raissa Viles, mentre invece abbiamo i monologhi di Nijinsky che sono da me interpretati sul palco.
Daniele Bernardi, siamo davvero in chiusura, ma ancora una domanda. Invece, se dovessimo, perché i diari sono una cosa molto intima, e pensando anche a questo spettacolo, a come lei ne parla, di tanti lavori che lei ha portato in scena, a questo ha un attaccamento particolare?
Beh, sì, per molti motivi, perché è stato, diciamo, ad oggi uno dei lavori più impegnativi per me che ho realizzato, sia per quello che ho proiettato da un punto di vista personale sulla storia, sia per lo sforzo che ho fatto per far sì che questa storia appartenesse agli altri e non solo a me e al mio interesse. Dopodiché, anche dal punto di vista produttivo, pensando agli enti coinvolti, le collaborazioni numerose, da Opera Retablo al Teatro della Brigata di Livorno, a altri luoghi ancora che hanno preso lo spettacolo in residenza, così, diciamo, è sicuramente stato uno dei progetti più imponenti. Ad oggi, infatti, ancora il repertorio, ancora lo faccio molto volentieri.
Allora, una storia che, come ha detto lei, che possa appartenere anche agli altri, allora io lo ricordo, lo spettacolo è in cartellone all'ACMA, va in scena al Teatro Foce sabato alle 20 e domenica alle 17. Daniele Bernardi, è stato un piacere, grazie.
Piacere mio, grazie mille, buona serata. Yeah.
La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate, passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani. Baristi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metronotte, ladri e giornalisti, tornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte fa il suo gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto, tutto un po' più bello. Parlare in una macchina davanti a un portone e alle 4:30 fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte, e quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale, ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa di ogni colore. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.
Gente della notte, ed era la voce di Giovanotti, correva l'anno 1991 e questa scelta musicale non è casuale, tra poco scopriremo perché. Intanto la nostra ospite questa sera di quest'ora è Valentina Grignoli, collega, giornalista culturale, freelance, collabora spesso con Rete 2, in particolare con Laser, il nostro programma di approfondimento, ma la leggiamo spesso anche sulla Regione con le sue critiche teatrali. Valentina Grignoli, ben ritrovata.
Grazie, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
Allora, dicevo, la canzone di Giovanotti non è casuale perché noi questa sera vogliamo presentare un Laser che andrà in onda domani mattina alle 9 sulla nostra Rete 2, subito dopo la conclusione della fascia di Verde Aurora.
Sì, voci dalla notte in effetti, e questa canzone è bellissima, è una grandissima scelta perché diciamo che è quella che mi ha guidato un po' nella costruzione, nell'ideare questa puntata di Laser, che è all'interno di questa serie di audiodoc immersivi che stanno tutti sotto una parola chiave, diciamo, del mese. Questo mese era la notte.
Era la notte. Infatti, come canta anche Jovanotti, anch'io in effetti ho pensato poi al laser, le tante voci che si sono raccolte di queste persone che vivono di notte, non vivono di giorno. Allora, ad esempio, chi sentiremo domani nel laser? Quali voci? Non spoileriamo tutto, ma magari qualcuna la possiamo dire.
No, non li spoileriamo tutti. Volevo dire che comunque è bellissimo perché Jovanotti ce li fa vedere quasi più che ascoltare, e invece domani sentiamo proprio le voci di queste persone che vivono la notte. Sempre riferendomi alla canzone, nella canzone le persone vivono la notte facendo delle cose, mentre invece nel mio laser ho immaginato, sono andata alla ricerca di quel mondo di persone che di notte è sveglio, non per forza perché deve lavorare o perché vuole vivere di notte, ma a volte anche perché è insonne o perché è costretto. E quindi sì, avremo un insonne che gira la notte cercando animali nei dintorni. Avremo una donna, una madre di tre figlie ormai grandi, che però da quando sono piccole si sveglia la notte, quindi continua a svegliarsi e quindi ha dovuto cercare delle strategie per superare queste notti, per riuscire a riaddormentarsi. Un creativo, avremo le testimonianze di chi anche al fronte qua da noi, nel senso al pronto soccorso, chi porta le notizie dal mondo, quindi notiziariste, abbiamo di tutto, non li voglio spoilerare tutti, ma la cosa che mi interessava raccontare era, noi ci addormentiamo, dormiamo, facciamo dei bei sogni, poi fuori di casa, fuori dal nostro mondo, c'è tanta gente che invece è sveglia. E chissà cosa sta pensando e cosa vede, cosa fa.
Ma un'ultima domanda la faccio perché sono un po' curiosa. Abbiamo ascoltato Jovanotti, c'è anche un DJ, perché Jovanotti poi alla fine la dedica un po' ai DJ.
Sì, c'è anche una DJ.
Una DJ donna.
Ci racconta tutto tornando da un DJ set. Perché tutte queste voci arrivano dalla notte, veramente, sono degli audiomessaggi che le persone mi hanno spedito durante la notte.
Audiomessaggi spediti durante la notte, quindi insomma anche per te è stata una scoperta man mano poi ricevere le segnalazioni, i messaggi di chi poi ti ha detto io sono sveglio, la notte non dormo e vorrei raccontare
è stato bellissimo.
Cosa mi succede.
Guarda, ogni mattina, nelle ultime settimane, non ogni mattina, ma ogni tanto arrivava un messaggio e dicevo evviva, qualcuno che mi racconta la sua notte, perché non è stato facilissimo, non è stato
immagino.
Facile trovare tutti e trovare persone disposte a prendersi un attimo di tempo per raccontarmi delle cose.
Certo, e la DJ al femminile adesso mi ha fatto anche ricordare che noi l'altro giorno abbiamo parlato di Charlotte De Witt, che però lei è una DJ, no? Sempre donna, ma nel mondo della techno music, e parlavamo del concerto di Genova, ma adesso questo era davvero soltanto così un'associazione di idee che ho fatto, ma noi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici volevamo segnalare il laser di Valentina Grignoli, che ci parla della notte con queste voci che lei ha raccolto, le voci dalla notte, che ricordo va in onda domani mattina alle 9, poi naturalmente per chi non potesse ascoltarlo in diretta può sempre andarlo a recuperare sul nostro sito, sul nostro play RSI. Intanto Valentina Grignoli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'invito nei vostri spazi e di parlare del laser.
A presto.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. À avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Thank you. telephone and the movies we know may just be passing fancies and in time may go. Oh, 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 oh.
All'ultima nota, con questo brano ci siamo davvero presi il tempo per ascoltare un po' di musica, ed erano Brandon Sanders e Jasmaya Horn con questa Our Love is Here to Stay, brano tratto dall'album Lasting Impression del 2025 del musicista jazz statunitense, lo dicevamo, Brandon Sanders alla batteria, qui accompagnato alla voce da Jasmaya Horn, ma poi ci sono anche Eric Scott Reed al pianoforte, Stacy Dillard al sassofono tenore, Eric Wheeler al contrabbasso e Warren Wolf al vibrafono. 17:53 minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti, staremo insieme ancora fino alle 18:30. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi allo 079 382 6765. Noi continuiamo in musica e tra poco l'appuntamento con i nostri pensieri in libertà. Parleremo del patrono di San Giorgio, di che cosa accade oggi a Barcellona, ma prima ancora ci ascoltiamo un brano.
Sulte los arenales, regada en sangre del bravo Saigüen. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Regada en sangre del bravo Saigüenque,
volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche.
Era José Larralde con questa Chimene Gen da Rio Arriba del 2011, disco del produttore argentino Ciancia Via Circuito, che propone un remix della canzone popolare argentina Chimene Gen del cantatore José Larralde, che ci porta anche ai nostri pensieri in libertà di questa sera. Perché se questo era tratto dal repertorio della canzone popolare argentina, ci sono anche tanti concerti di musica popolare quest'oggi in una Catalogna in festa, perché oggi giovedì 23 aprile si festeggia il patrono di San Giorgio, e lo dicevo anche in apertura, il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, istituita proprio dall'UNESCO sulla base delle celebrazioni di questo patrono. E allora, è una festa degli innamorati e è una festa anche legata alla giornata mondiale del libro, il giorno in cui si regala a chi si vuole un libro o una rosa, e quest'anno l'edizione promette di radunare moltissime persone a Barcellona e nelle altre città. Chiaramente la festa è già in corso, sarà già nel vivo, giunta al cuore insomma di questa edizione, e devo dire ho visto foto meravigliose degli anni scorsi della facciata della casa Batlló di Gaudí con quei balconi a forma di maschere tinti di rosso rubino perché rivestiti di rose. Una festa è un inno all'amore e alla cultura, che bel binomio. Potremmo adottare questa festa in tutti i paesi europei, e ne parlava stamattina proprio El País nelle sue pagine, annunciando che l'edizione di quest'anno è dedicata alla difesa delle biblioteche pubbliche. Il discorso di apertura l'ha tenuto ieri, come di consuetudine, la scrittrice Ellie Smith, che ha difeso i libri e le biblioteche pubbliche dagli attacchi mirati di governi dispotici come quelli di Russia e Stati Uniti, per mostrare che le biblioteche sono fonti di potere collettive. E leggiamo allora un estratto proprio tratto dal País di oggi per dare l'atmosfera, ma magari qualcuno di voi all'ascolto c'è già stato e ha avuto modo di vivere questa giornata. Allora scrive Mar Rocaber Maltas sul País di oggi: tutto lascia presagire che questo San Giorgio sarà ancora una volta una giornata splendida, con le strade di Barcellona e di altre città catalane piene di bancarelle di libri e rose, le consuete folle che passeggiano sotto un sole radioso secondo tutte le previsioni. E se il discorso di apertura al municipio di Barcellona è considerato l'antipasto della festa, ciò che ha dato il tono quest'anno è stata la vigorosa difesa delle biblioteche pubbliche da parte della scrittrice scozzese Ellie Smith, che appunto ha detto: le biblioteche sono così potenti da far infuriare i tiranni. E per avere un'idea dell'estensione di questa manifestazione basti pensare che la zona pedonale della città di Barcellona raggiunge in questo giorno una lunghezza di 3,7 chilometri di bancarelle fatte di libri e di rose, e deve essere davvero una meraviglia. E oltre alle bancarelle sono attesi anche tanti incontri con gli autori e con le autrici, perché va detto che in questa giornata, in cui il pubblico ha a disposizione circa 75.000 titoli diversi, in questa giornata si vendono 2 milioni di libri. Saranno dunque moltissimi gli autori impegnati oggi, anche adesso in questo momento in cui noi parliamo, a fare da firmacopia, a fare firmacopia. Tra questi anche alcuni nomi internazionali prestigiosi come Han Kang, premio Nobel per la letteratura nel 2024, ma anche il nostro Joël Dicker. E non so voi, quest'anno è troppo tardi, ma il prossimo 23 aprile farò sicuramente di tutto per essere a Barcellona. ed era il gruppo dei Creedence Clearwater Revival con questo brano storico Have You Ever Seen the Rain, che ci hanno portati alle 18:05 qui a K questa sera. Ed è tempo dei consigli, rigorosamente con la K. E noi questa sera vogliamo consigliarvi un festival di teatro e circo in riva al lago, si chiama Acrobatico Vegetale. Per parlarne abbiamo con noi la direttrice artistica Amalia Ruocco. Buonasera, ben trovata Amalia.
Buonasera, ben trovata a te e a tutto il pubblico in ascolto.
Dopo un assaggio nel 2025, OSA inaugura quest'anno a Minusio una nuova sezione di circo contemporanea in collaborazione con Pas de Deux, compagnia residente a Losone, con il sostegno del comune di Minusio. Si parte domani e si arriva fino al 3 di maggio. Che cosa succederà a Maglia Ruocco in questo periodo?
Succederanno tante cose bellissime. C'è il tendone della compagnia Pas de Deux montato appunto nel giardino delle scuole di Minusio, abbiamo completato il montaggio proprio ieri, e c'è un palinsesto di spettacoli che comprende gli spettacoli della compagnia Pas de Deux, che si esibiscono sia per le scuole di Minusio in matinée sia al pomeriggio per tutto il pubblico, e poi ci sono delle compagnie ospiti. Abbiamo domenica una giovane compagnia che viene dall'Italia, la compagnia del Buco, che porterà uno spettacolo che farà in riva al lago, proprio in acqua, che si chiama Water. Poi abbiamo una compagnia francese che si chiama La Désarmant, che ci raggiunge sabato 2 maggio, che porta uno spettacolo di acrobatica e musica dal vivo. E poi abbiamo due serate dedicate a giovani artiste ed artisti. Avremo il 25 di aprile il Cabaret Nuovi Orizzonti con le studentesse e gli studenti dell'Accademia Dimitri, che ci mostrano alcuni piccoli lavori in fieri, quindi ancora in creazione. E poi invece il 1 maggio il gruppo Lice Actor, che è un gruppo formato appunto da giovani attrici e attori del liceo di Locarno, che ci presentano Il sapore tra tragedia e commedia, che è uno spettacolo da loro realizzato e anche proprio ideato nella drammaturgia.
Insomma, mi sembra un programma ricchissimo. Poi l'abbiamo detto che parte domani ma va fino al 3 maggio, quindi tanti sono gli appuntamenti, si percepisce anche il grande entusiasmo di Amalia Ruocco. Tutte le informazioni del programma, Amalia, dove si possono trovare?
Le trovate tutte sul sito di OSA, che è www.organicoscenartistica.ch, e in giro trovate dei meravigliosi flyer realizzati con la collaborazione del Comune di Minusio, che raccontano anche poi tutti i dettagli dei singoli spettacoli e del programma.
Allora Maglia Ruocco, buon inizio domani.
Grazie mille, vi aspettiamo numerosissimi.
Grazie, a risentirci presto, buon lavoro.
Sto nel demote, la dimensione che sembra fatta per me. Il demote non si sa dov'è, ma son certo che non è dove pensi te. Yeah, 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 yeah. Io penso demote, vesto demote, scrivo canzoni alquanto demote, ma se dentro di me di spazio ce n'è ancora libero, è perché sono demote. Yeah, 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 yeah.
La moda dice qua, si girano di qua, la moda dice là, si girano di là. Sentite questo qui, leggete quello lì, è giusto dir così, questo no ma quello sì. E questo oggetto qui, quell'accessorio lì, venite tutti qui, mettetevi così, piegatevi di più, che stanno per lanciare il nuovo manuale su come stare al mondo e farsi male, su come stare al passo e ricomprare le stesse cose che tra un po' dovrai buttare, su come bere all'infinito e avere ancora sempre sete. Ma se dentro di me spazio ce n'è ancora libero, e perché sono demote.
demodè, ciò che credi superato, ridicolo, inutile. Ma ciò che credi inutile, quasi sempre inutile non è. E allora sai che c'è? C'è un posto chiamato demodè. Un posto un po' più libero, dove nessuno decide per te. Io sono demodè, sto nel demodè, la dimensione che sembra fatta per me. E se dentro di me più spazio ce n'è, ancora libero, e perché sono demodè. E se dentro di me di cielo ce n'è, ancora libero, e perché sono demodè. Yeah, yeah.
Daniele Pellizzari con la sua Io sono demodè, tratta dall'album Ti aspetto per cena del 2021, 18:11 minuti qui a K. Tra poco sarà con noi la nostra Valeria Palumbo per K e Spalla. Io volevo però ricordarvi, lo ha detto il collega Claudio Farinone nel programma di questo pomeriggio, ma voglio ricordarvelo o annunciarvelo. Allora, c'è stata l'informazione della morte di Sergei Stader, il Paganini russo, che è stato colpito da un infarto a 63 anni mentre era in volo per Istanbul. Inutile l'atterraggio di emergenza in Romania durante il volo San Pietroburgo-Istanbul. Le autorità russe preparano il rimpatrio della salma del musicista. Sergei Stader è fondatore e direttore dell'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, e domani mattina all'interno di Parado, sapete, Parado inizia sempre attorno alle 9:30, il nostro collega Claudio Farinone dedicherà proprio un percorso musicale al Paganini russo scomparso oggi all'età di 63 anni. Noi continuiamo in musica con Wuthering Heights e poi K e Spalla con Valeria Palumbo.
Leave behind.
E forse l'avete riconosciuto, il brano era il grande brano, la canzone di Kate Bush, Wuthering Heights, qui remixata da Cass Overall, batterista e produttore americano, e interpretata da Cecile McLaurin-Salvin nel 2022, brano che ci ha portato a cappa e spalla. Io saluto subito la nostra Valeria Palumbo, ben ritrovata.
Un saluto a tutte e a tutti.
Allora, io qualche indicazione l'ho data questa sera nel sommario, ma non ho svelato il nome di questa scrittrice di cui Valeria Palumbo questa sera ci parlerà, una scrittrice in tedesca importante che in Germania ha pubblicato i suoi libri facendosi conoscere nella prima metà del Novecento. Valeria Palumbo, perché vogliamo parlarne questa sera e soprattutto di chi si tratta?
Beh, allora svegliamo subito il nome, che è Irmgard Coyne, vissuta tra il 1905 e il 1982 e ancora ventenne, nel 1931 pubblicò Gigli, una di noi. Romanzo strepitoso perché parla di questa ragazza di Weimar che cerca una sua strada, soprattutto una sua strada di indipendenza, poi inciampa in un amore, ma nel ritratto di questa ragazza piena di vita e della sua amica che ha sempre una visione ottimista della vita, viene fuori un ritratto della povertà incredibile della Germania, non solo dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, ma subito dopo la crisi della Grande Depressione. E secondo me la cosa strepitosa di questo romanzo è proprio questo, cioè non solo il ritratto di questa ragazza, di Gilgi, fra l'altro subito dopo fu fatto un film, il film che si trova su YouTube non c'entra niente con il romanzo, no, ma poi fra l'altro anche nel 1934 fu pubblicato in Italia, però eravamo sotto regime fascista, allora dato che il libro finisce con, lo possiamo dire perché non è spoiler, con il suicidio di un'intera famiglia oppressa appunto dalla povertà che Gilgi non è riuscita ad aiutare, la parola suicidio non si poteva pronunciare in Italia, per cui il libro era stato aiutato di qua e di là fino a renderlo irriconoscibile, dopodiché è stato completamente dimenticato, anche perché il nazismo considerò Irmgard Coyne e i suoi libri letteratura nociva e inopportuna, lei se ne dovette andare in esilio e fu completamente dimenticata, devo dire, anche al ritorno, perché i nuovi autori tedeschi la trovavano antiquata, di un'altra epoca. Lei certo non faceva romanzo sperimentale, faceva appunto romanzo nel vero senso del termine, e quindi descriveva delle storie. Adesso, per fortuna, appunto, in realtà è stato pubblicato una decina d'anni fa in Italia, ma era passato abbastanza sotto silenzio, è stato ripubblicato da Burr e io spero che finalmente chi legge in lingua italiana possa riconoscere la grandezza di questa Coyne, proprio perché parla di un tema che sembra un po' uscito dai radar, che è quello della povertà.
Che invece è un tema importante, ma poi anche la figura insomma di Irmgard Coyne è una figura che va conosciuta. È bello che ci sia questa ripubblicazione, perché come spesso accade per le donne del secolo scorso ma anche precedenti, insomma per le scrittrici molto spesso sono da scoprire perché di loro si sa poco, mentre invece hanno prodotto grandi opere importanti comunque.
Ma poi Irmgard Coyne ha avuto una vita avventurosissima, lei era sposata, ma è stata la compagna di Josef Roth, devo dire che ha condiviso con lui anche parecchie esperienze alcoliche e l'alcol, l'alcol poi alla fine ha ucciso lui, ma ha portato alla fine anche lei, perché proprio per questo non riconoscimento, le sue memorie sono bellissime, lo sono anche i suoi racconti, quindi sì, tra l'altro a me ricorda molto, e torniamo sul tema un po' della povertà ma anche della condizione femminile, un'altra scrittrice, questa volta americana, che è Tilly Olsen, che è quasi coetanea perché è vissuta tra il 1912 e il 2007. Beh, Tilly Olsen è stata appena ripubblicata, in particolare è stato ripubblicato Io non dio, ma lei per decenni non è stata, tanto per decenni non ha potuto scrivere perché era talmente povera e impegnata a lavorare che non poteva neanche scrivere, ma poi ci ha messo moltissimo per essere riconosciuta come una delle più grandi scrittrici statunitensi del Novecento.
Allora, due nomi che abbiamo segnalato sono quello di Irmgard Coyne e Tilly Olsen. Ricordiamo allora Coyne, che è stato appena ripubblicato adesso il suo libro, Dalla Bure, e invece Tilly Olsen, Valeria Palumbo, ricordacelo.
Guarda, Tilly Olsen, in realtà la casa editrice, in questo momento è una piccola casa editrice, confesso che mi sfugge, il libro comunque si chiama Io non li ho e su Amazon si trova molto, molto facilmente. Volevo aggiungere che c'era una tradizione prima, per esempio, di romanzo sulla povertà e lo dico perché quest'anno cade, per quanto riguarda l'Italia, il centenario del Nobel alla letteratura a Grazia Deledda, che è l'unica donna che abbia vinto un Nobel per la letteratura di lingua italiana, insomma. E Grazia Deledda nei suoi romanzi ha trattato sia la condizione femminile ma anche la condizione della Sardegna, che sicuramente era una condizione piuttosto difficile e tragica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ultima considerazione, in parte, ma non è il tema centrale, torna il tema della povertà anche nell'Amica geniale e di Elena Ferrante. Quindi, in qualche modo, come dire, le donne hanno continuato a rendersi conto che la povertà è molto legata anche alla condizione femminile, ma è un tema che la letteratura non può abbandonare.
E noi per questo abbiamo voluto ricordarlo e sottolinearlo. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Thank you.
E con Valeria Palumbo abbiamo parlato di Imgat Coyne e del suo libro Gigi, una di noi, del suo romanzo che Burr ha appena ripubblicato, e poi abbiamo parlato anche di Tilly Olsen e del suo Io non Dio, la storia degli Holbrooke, che siamo andati a vedere. Allora è uscito per Marietti Editore, se voleste appuntarvelo. 18:26 minuti, noi siamo arrivati anche questa sera, siamo già arrivati in conclusione del nostro appuntamento di K torna come sempre domani alle 17, tra poco, a seguire tra pochissimo, c'è Modem, e poi alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto di una splendida serata. State bene e, se vorrete, ci ritroveremo qui domani alle 17.
Ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdruscita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto. Anche gli angeli, capita, a volte sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgente di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Siamo angeli, flying in the sky. Siamo angeli.